una chiave di lettura.
Dal tema del diritto in tutte le sue varie accezioni, alle questioni poste dalla ricerca scientifica, fino alla sfida del cambiamento imposta dalla crisi alla vita della gente e delle nazioni, insomma, tante sono le problematiche che il meeting di Rimini 2012, 33esima edizione, affronta fino al 25 agosto, sabato. E noi dalla Fiera di Rimini abbiamo il nostro inviato Federico Piana. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, siete collegati con la Fiera di Rimini per il meeting, 33esima edizione, tanti gli appuntamenti, tanti gli incontri. Ieri ce n'è stato uno in particolare che ha suscitato davvero molto interesse ed è stato un incontro sull'attualità del discorso del Papa a Ratisbona, il discorso di Ratisbona, e naturalmente un approfondimento anche su una figura particolare che riguarda proprio la figura di Eugenio Corecco. Ne parlo con uno dei relatori che ci è venuto a trovare nel nostro stand qui alla Fiera, Andrea Bettettini, che è docente di diritto ecclesiastico all'Università degli Studi di Catania. Benvenuto Bettettini.
Grazie molto, buongiorno. Buona mattinata.
Benvenuto
buongiorno.
Anche da Roma.
Grazie a lei, sì, grazie.
Ieri c'è stato questo incontro al quale ha partecipato anche il Cardinale Varela, Arcivescovo di Madrid, un incontro che è stato foriero di tanti ricordi per Eugenio Corecco, una figura che poi approfondiremo, ma che ha parlato soprattutto dell'attualità del discorso di Ratisbona. La domanda è questa, molto semplice: qual è l'attualità di questo discorso di Benedetto XVI?
Sì, l'attualità fuori da ogni... Ricordiamo che quel discorso non fu ben accolto all'inizio per una, come sempre, sterile polemica che nacque per un fraintendimento di una frase di Benedetto XVI. Però l'attualità, andando poi alla sostanza di quel discorso, è che l'uomo con la sua stessa ragione può non soltanto, come dire, conoscere Dio, ma anzi che la possibilità per conoscere Dio, anzi che Dio si fa conoscere proprio perché l'uomo è razionale. Se Dio si facesse conoscere in modo irrazionale, non sarebbe Dio. Quindi in un certo senso la profondità è che non soltanto, come dire, la ragione dell'uomo è la via per conoscere Dio, ma Dio vuole farsi conoscere attraverso la nostra ragione. La ragione, naturalmente, che poi conduce anche direttamente alla fede. Quindi la ragione vista non tanto come, forse magari nel Medioevo era vista come ancella della teologia, proprio come, direi proprio quasi in parallelo alla teologia stessa, per poter appunto parlare di Dio, teologia appunto, parlare di Dio.
E questo è un messaggio ancora attuale, un messaggio che possiamo rileggere in qualsiasi chiave, che però ci porta sempre a quel punto che diceva lei poco fa.
Sì.
Non si scappa da lì.
No, non si scappa, è un messaggio molto, senz'altro un messaggio attuale, soprattutto in un momento come quello odierno, in cui si ha quasi, come dire, paura, anche per tornare al tema del meeting, di parlare di infinito, no? Quindi come se l'infinito fosse un qualcosa contrapposto alla ragione. In realtà l'infinito ci parla in modo ragionevole, questa è la cosa essenziale. Quindi anche l'uomo si trova proprio, direi, in sintonia, si trova a suo agio quando ragionevolmente anche si mette in contatto con l'infinito.
E ieri, proprio durante questo dibattito, ripeto, al quale ha partecipato anche il Cardinale Varela, Arcivescovo di Madrid, si è ricordata la figura di Eugenio Corecco. Eugenio Corecco è una figura molto molto importante,
certo,
amico anche di Varela,
sì,
amico importantissimo di Varela. Lei mi diceva fuori microfono che Varela ha scritto un libro con Corecco, ma
certo,
chi è Corecco per chi non lo conosce?
Sì, Corecco è un grande canonista, vescovo, canonista e pastore al contempo, anzi direi è soprattutto professore perché è pastore, quindi lui è stato sacerdote della diocesi di Lugano, a cui è studiato sia alla Gregoriana di Roma, poi a Monaco con Eymans, e quindi si è formato profondamente nel diritto canonico, però poi era soprattutto sacerdote, lui è profondamente sacerdote, diventato poi anche vescovo della diocesi di Lugano e morì come pastore della diocesi di Lugano nel 95 dopo una lunga malattia, sopportata proprio in modo, anzi che fu il suo testamento spirituale, direi quasi quella malattia. E come dicevo, lui seppe trasportare la sua esperienza pastorale nel diritto, quindi questo forse fu il suo apporto fondamentale, che lui non vedeva il diritto meramente come una sovrastruttura della Chiesa, ma come l'esperienza della Chiesa che deve entrare nel giuridico, se così possiamo dire. Quindi il suo apporto metodologico fondamentale fu che si rese conto come la fede era la struttura stessa del diritto della Chiesa. Ecco, quindi non ci poteva essere, come dire, non c'era un diritto come sovrastruttura meramente umana della Chiesa, ma che il fondamento del diritto nella Chiesa era dato dalla parola di Dio e dal sacramento.
Una figura che dobbiamo riscoprire, questa di Corecco, no?
Certo, dobbiamo riscoprirla,
non dobbiamo dimenticarla. Perché...
No, perché soprattutto io penso che sia importante per tanti aspetti, oltre che dal punto di vista, io parlo anche come professore scientifico, per l'apporto che ha dato alle nostre discipline, ma soprattutto, come dicevo, come persona, soprattutto per la sua unità di vita, no? Ci fu una persona che fu sempre coerente con se stesso. Questa anche nella mostra qui al meeting si è
realizzata. Ricordiamo, mi scusi professore, che c'è una mostra proprio qui dedicata a Corecco, sulla figura di Corecco, perché il meeting, caro Emanuele, è molto bello anche per questo, ti dà la possibilità di assistere a degli incontri, di approfondire dei temi, però c'hai anche la possibilità, se vai a vedere delle mostre, che qualcosa di visivo, di importante ti rimanga nel cuore, no professore?
Certo, e io penso che quel che rimanga più nel cuore anche di questa mostra è il sorriso di Corecco, come il suo volto sempre sorridente dal momento, come dire, dalle foto di quando era bambino al momento, a pochi giorni prima della sua morte, per che lo colse nel 95 dopo una lunga malattia. Quindi, senz'altro, come dicevo, forse quell'aspetto più importante che forse può maggiormente insegnarci è la sua coerenza, quindi la sua unitarietà di vita, sempre unire la sua vocazione sacerdotale di pastore con quella di studioso.
Professore, volevo farle una domanda, forse
sì.
Potrà sembrare poco popolare, però
vediamo.
Non posso astenermi. Non trova che questo periodo storico in particolare sia un periodo che dovrebbe essere dedicato allo studio, allo studio di chi è venuto prima di noi, a coloro che hanno pensato, perché molto spesso ci si accorge come, al di là della voglia e volontà di creare polemica, che tante incomprensioni nascano forse da una non alta preparazione di chi riceve i messaggi?
Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Sì, no, continui, scusi.
No, non vorrei sembrare appunto impopolare.
No, però... non è assolutamente impopolare, no. Io penso che uno dei grossi, come dei problemi anche di noi accademici è che arrivati a un certo punto della nostra carriera rischiamo di smettere di studiare, no? In realtà invece è proprio vero l'importanza di, anch'io, ad esempio in questi giorni preparandomi per questo convegno ho scoperto, direi riscoperto qua della figura di questo grandissimo pastore e studioso della Chiesa, di Corecco, quindi, e mi ha fatto capire come molte volte per sapere bisogna davvero conoscere, bisogna anche sapere, quindi perdere tempo, diciamolo pure in questo modo, sui libri ancora tuttora, e questo sempre penso che sia sempre più importante, soprattutto anche saperlo trasmettere come patrimonio, anche lo vedo anche ai più giovani adesso, perché il rischio è di volere tutto e subito. In realtà, soprattutto nello studio, ci vuole tempo, bisogna saper costruire.
Ma
no?
Questo quindi è in riferimento anche alle sfide di oggi. Probabilmente siamo arrivati a un livello talmente pericoloso per il nostro futuro, cioè non abbiamo scelta.
Sì. No, ma infatti il problema, penso che, senza entrare adesso in polemiche, però del anche con cui si affrontano, ad esempio, le crisi attuali, si cercano sempre risposte congiunturali, per me, a mio modesto parere, mai risposte
immediate,
appunto.
Non c'è la capacità di guardare oltre,
no, infatti, non a caso, infatti non
dicevo
a caso, ad esempio, i famosi tagli che non solo il nostro governo, ma altri governi fanno, alla fine colpiscono sempre poi l'istruzione, senza rendersi conto che tagliando l'istruzione si tagliano poi le radici della cultura e quindi si tagliano le radici del futuro.
Senta, quindi, professore, poi... tornando al discorso di Ratisbona, perché io vorrei tornare lì prima di chiudere, come mai non è stato compreso o è stato compreso male? Perché la polemica ce la ricordiamo tutti, non la riapriamo,
certo.
Però è chiaro che lì c'è stato un problema di comunicazione.
Perfetto. No, io penso che il problema sia stato essenzialmente di comunicazione, quindi perché si è estrapolata una affermazione di Benedetto XVI che decontestualizzata effettivamente può dar luogo a polemiche. Quindi è essenzialmente un problema di comunicazione, quindi saper, da un lato, di, diciamolo pure, malizia di chi recepisce il messaggio e vuol creare la polemica, dall'altro logicamente anche l'importanza però della comunicazione. Quindi un messaggio, per quanto buono, se trasmesso anche involontariamente in maniera magari che può dar luogo a polemiche, soprattutto questi messaggi chiamano pure di massa, bisogna stare molto attenti, no, naturalmente anche al seme che si getta, certo. Perché può essere anche un seme che può essere
e qui chiudendo
recepito.
Rientra lo studio, perché se i giornalisti avessero studiato, certo, il testo del Papa a Ratisbona avrebbero capito che non era come volevano sostenere loro,
evidentemente, no? Quindi bastava leggere, molte volte basta leggere per capire, no? Quindi anche questo che c'è, anche la fatica dello studio, la fatica di saper leggere anche le fonti originali.
Chiaro, va bene. Io ringrazio Andrea Bettetini, docente di diritto ecclesiastico all'Università degli Studi di Catania. Grazie molto.
Grazie molto,
grazie
a voi, grazie a voi. Grazie a lei, signora.
Emanuela, ti ricordo un appuntamento che oggi ci sarà per chi è alla Fiera di Rimini, alla Salone B7, alle 11:15, un incontro sull'Europa dal titolo molto accattivante. Una, nessuna o 100.000? Che Europa abbiamo? Parteciperà anche il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. E quindi, insomma, chi sta alla fiera può andarlo a vedere.